ma se non ci viene dato quel diritto che vorremmo, quel desiderio, quella salute, siamo ancora in grado di dire: Signore, mi basta il tuo amore. Grazie al gruppo Lode per questo canto, per averci guidati. I bambini possono andare alla loro classe e noi vogliamo soltanto ricordare qualche annuncio per questa settimana, qualche cambiamento. Martedì sicuramente c'è sempre il tempo di preghiera qui in chiesa dalle 8 alle 9, incontro delle donne dalle 9 alle 10 e mezza. Poi mercoledì ci sarà l'incontro di preghiera e di studio, non ci sarà niente questo venerdì, invece sarà mercoledì, faremo lo studio degli ebrei insieme alla preghiera mercoledì dalle 8 e mezza alle 9 e mezza. Se non vi è stato mai proposto di venire a far parte di questo incontro intrasettimanale, vorrei adesso prendere il momento per fare l'invito personalizzato ad ognuno di noi. Perché non venite a studiare la parola e a pregare con noi? Vi farebbe bene, vi incoraggerebbe, e anche a noi incoraggerebbe la vostra presenza. Poi nel weekend ci sono diverse attività, c'è l'incontro dei giovani qui in chiesa, dalle 8 in poi, per coloro che hanno dai 16 fino ai 35 anni, con qualche eccezione in mezzo. E poi a casa nostra c'è l'incontro delle giovani coppie alle 7:30, per coloro che sono sposati o stanno incamminandosi verso una vita di coppia, sono benvenuti a venire a casa nostra. E poi, guardando un po' più in avanti, abbiamo la nostra uscita per la conferenza con Louis Giglio del 2 novembre, se non vi siete iscritti vi incoraggiamo a farlo, il 3 novembre mi viene detto, ricordato, il 3 novembre, che sarebbe un sabato, e vi incoraggiamo a prenotarvi per essere presenti anche lì. Bene, questo è il tutto per ora, potrei aggiungere altre cose, ma vogliamo fare quello che veramente ci interessa, che è aprire la parola di Dio. Nel libro di Prima Corinzi, se avete le vostre Bibbie, apriteli in Prima Corinzi, dove vogliamo continuare il nostro percorso sistematico attraverso questo libro dalla penna dell'Apostolo Paolo. E vogliamo leggere dal 17 fino al 21, so che stiamo atterrando un po' in mezzo di un contesto più ampio, però questi sono i versetti che vogliamo riflettere e considerare insieme. Prima Corinzi 1, 17 al 21. L'altra settimana abbiamo riflettuto su queste parole dell'Apostolo. Infatti Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma a evangelizzare, non con sapienza di parola, perché la croce di Cristo non sia resa vana, poiché la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che veniamo salvati è la potenza di Dio. Infatti sta scritto: io farò perire la sapienza dei saggi e annienterò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il sapiente? Dov'è lo scriva? Dov'è il contestatore di questo secolo? Non ha forse Dio reso pazza la sapienza del mondo? Poiché il mondo non ha conosciuto Dio mediante la propria sapienza, è piaciuto a Dio nella sua sapienza di salvare i credenti con la pazzia della predicazione. Questa è la parola di Dio. Che Dio aggiunga la sua benedizione. Preghiamo. Caro Padre, ti ringraziamo prima di tutto perché siamo qui. Ti ringraziamo perché sei tu che ci hai chiamati non solo a essere qui questa mattina, ma sei tu che ci hai chiamati a far parte del tuo progetto di salvezza. Una pazzia per il mondo. È qualcosa che l'uomo naturale non può comprendere. Qualcosa che è la portata soltanto di chi riceve una rivelazione immediata dallo Spirito di Dio. Grazie perché siamo qui. Ti preghiamo di illuminare le nostre menti, aprire i nostri occhi spirituali per poter comprendere la tua parola. E vogliamo chiedere anche una benedizione per tutte le chiese che si stanno incontrando a Milano per aprire la tua parola. E in tutta Italia, i pulpiti dove uomini fedeli spiegano, predicano la tua parola. Aggiungi una benedizione laddove la tua parola è predicata, nel nome di Gesù. Amen. Non so se vi siete fermati di recente per riflettere su quanto è scandaloso e inarrivabile l'appello del cristianesimo. Vi siete fermati di recente per riflettere su questo? L'altro giorno parlavo con mio figlio Luca, camminavamo insieme in montagna, e a lui piace seguire su YouTube diversi personaggi, e mi raccontava di questo personaggio che dà le proprie spiegazioni sui film, che tanti di noi possiamo anche guardare, il vero significato di queste trame. E Luca mi raccontava riguardo la spiegazione di questa persona, riguardo un film che io avevo visto, e la sua spiegazione mi ha lasciato così: wow, non ci sarei mai arrivato, non l'avrei mai capito se non fosse stato questo ragazzo a darmi la vera spiegazione di questo film. Non ci sarei mai arrivato a questa conclusione. Questo è il cristianesimo. Questo è il vero cristianesimo. Questo è il vero Dio con il quale noi abbiamo a che fare, ed è la vera salvezza con la quale noi abbiamo a che fare. Non ci sarei mai arrivato da solo. Non avrei mai immaginato che Dio avrebbe scelto di salvare in questo modo. Questi sono i versetti in cui Paolo spiega questo concetto più che in nessun'altra parte della Scrittura. Ci spiega con chiarezza che la ragione umana nuda non basta per arrivare a Dio. Non puoi arrivare a Dio facendo un cammino inverso di deduzioni logiche. So questo, pertanto questo, e boom, arrivare a Dio e la sua salvezza. Non puoi farlo. È impossibile, non è la portata dell'essere umano fare questo. C'è bisogno di una rivelazione soprannaturale. Non ci puoi arrivare da solo. Lo vedremo nelle prossime settimane, guardate versetto 24. Chi è che ci arriva a questa conoscenza salvifica? Per quelli che sono chiamati, diventa tutto chiaro. Sono questi che sono permessi di riconoscere Cristo crocifisso come il culmine della sapienza. Versetto 27. Chi è che fa parte di questa conoscenza? Dio ha scelto le cose pazze. Versetto 27, Dio ha scelto le cose deboli. Versetto 27 ancora, Dio ha scelto. Versetto 28 ancora, Dio ha scelto le cose ignobili. Dio ha scelto. Per quale ragione? Versetto 29, perché nessuno si vanti di fronte a Dio. Se la sapienza della realtà di Dio fosse raggiungibile all'uomo per le proprie capacità, la gloria non sarebbe di Dio, la gloria sarebbe mia. Sono stato più intelligente di lui, di lei, dell'altro. Invece questo approccio rade al suolo ogni tipo di gerarchia, ogni tipo di confronto, ogni tipo di paragonarsi con altri. E questo è il Vangelo. Cos'è il Vangelo? Il Vangelo è: Dio fa per noi, Dio fa per me quello che io non avrei mai riuscito a fare da solo. Questo è il Vangelo. Dio fa tutto. Dio fa tutto. E qual è il ruolo dell'uomo? Qual è il ruolo dell'uomo così pieno di sé, così intelligente con la sua smartphone, così grande ai propri occhi? Qual è il ruolo di quest'uomo? È il bersaglio, è l'oggetto, è il recipiente di questa azione di Dio di rivelarsi a lui o a lei. E tutta la vita cristiana consiste nel vivere la realtà di questo Vangelo, di questa verità. C'è un'implicazione che interessa Paolo soprattutto, e lo vediamo in capitolo 3, versetto 21. Paolo dice: in base a questa incapacità dell'uomo, in base a questa necessità di una rivelazione, versetto 21 di capitolo 3, nessuno dunque si vanti degli uomini. Questo era il problema della Chiesa di Corinto. Questo era quello che succedeva a Corinto. ed è collegato, era collegato ed è tuttora collegato al settarismo. Il settarismo da dove nasce? Nasce dalla mancata comprensione che tutto che ci viene dato è un dono. Non ci sono scalette, non ci sono metodi di paragonarsi gli uni con gli altri. E dire io sono di Tizio, di Caio, non è soltanto un peccato di superficialità che risulta in settarismo, alla radice c'è una mancata comprensione di come la salvezza avviene per mezzo della grazia. Il nostro attaccamento malvagio, cattivo, a certi gruppi, a certe chiese, a certi movimenti, che ci fa avere un senso sentimento di sufficienza per conto di con chi abbiamo a che fare, è radicato in una mancata comprensione del Vangelo, che tutto quello che abbiamo ci è dato da Dio. L'uomo non ha niente, l'uomo non è niente, all'uomo non appartiene niente, tutto quello che ha è un dono immeritato di Dio, incondizionato, unilaterale. Quello che vogliamo riflettere questa mattina è questo: non è possibile arrivarci da soli alla vera conoscenza, non è possibile. Vorrei aiutarci un attimino ad entrare un po' nell'ambiente, nell'atmosfera intellettuale in cui Paolo scrive queste parole. Paolo vive, questa lettera è scritta nell'ambiente dei più grandi filosofi della storia. Paolo sa benissimo chi è Socrate, Platone, Aristotele. Lui conosce a fondo le filosofie degli uomini e dopo averle conosciuto tutte, dopo aver valutato tutte, Paolo arriva ad una conclusione ed è questa: la saggezza sta in Cristo Gesù. È in Lui che è radicato ed è personificata la sapienza e la saggezza. Socrate, Platone, Aristotele vissero con lo scopo, insieme a tanti altri filosofi, con lo scopo di arrivare alla vera sapienza. Sapete cosa hanno dovuto concludere questi grandi, grandi uomini? Hanno concluso che l'unica cosa che si può sapere, siete pronti? È che l'uomo non sa niente. Grazie, grazie filosofi. Platone andava in giro ad Atene, il suo posto preferito era entrare nei consigli comunali, e si parlava di delle proposte, e lui voleva entrare per dimostrare l'insensatezza di qualsiasi affermazione che si faceva nel consiglio comunale. Il consiglio comunale diceva: dobbiamo ripavimentare le strade. E ecco Platone che si alza: scusate che vi interrompo, ma quello che voi chiamate cemento, siete sicuro che non è soltanto un'invenzione della vostra immaginazione? Dai, Platone, l'unica cosa che puoi sapere è che non sai niente. Questo non ha lasciato come grande eredità. Gli stoici, un altro movimento di filosofi, hanno cercato di vivere la miglior vita, illudendo la sofferenza attraverso la vita virtuosa, con le virtù. Cerchiamo di dare un senso a questa vita. Gli epicurei, anche loro, volevano evitare la sofferenza, ma il loro metodo migliore era attraverso avere tanti amici. Non fanno male gli amici, ma non è del tutto soddisfacente. Paolo sa tutte queste cose e lui vuole dirci che la sapienza sta in Cristo Gesù. Vogliamo vedere tre cose da questi tre versetti che ci diranno qualcosa riguardo l'impossibilità di arrivare alla vera conoscenza da soli. Versetto 19, l'Apostolo dà l'unico vero fondamento per la conoscenza. L'unico vero fondamento. Versetto 19, cosa fa Paolo? Cosa fa l'Apostolo in questa atmosfera di filosofi e di grandi idee? Cita le Scritture. Cita le Scritture. Infatti sta scritto. In questo modo ci rivela che la base della conoscenza è la parola di Dio. È la base della vera conoscenza. È la base per poter comprendere questo mondo in cui viviamo. Abbiamo visto il modo pazzo di agire di Dio, l'ultima volta abbiamo elencato questi sei elementi del modo di fare diverso dal nostro. E poi Paolo dice, volete sapere come so che la vera saggezza sta nella pazzia di Dio? Sta scritto. È impensabile se ci pensi. È scioccante. Paolo, cosa fai a citare la Bibbia? A un Platone, a un Aristotele, a un Socrate, la Bibbia? Paolo dice, la Bibbia, caro mio, è l'unica base di conoscenza in questo universo. Lui non si vergogna. Cosa fa per stabilire il fatto che il ragionamento umano non è capace di dare all'uomo le risposte che cerca e molto meno portare l'uomo a Dio? Cita Isaia 29,14. Farò perire la sapienza dei saggi, annienterò l'intelligenza degli intelligenti. Chi ha detto che il ragionamento dell'uomo è vano? Chi ha detto che l'uomo non può arrivare a Dio? Isaia l'ha detto. Anzi, quando parla il profeta Isaia, ispirato da Dio, per Paolo è Dio che parla. Per Paolo la parola di Dio, la Bibbia, sono la stessa cosa. La base della vera conoscenza. È Dio che dice, la sapienza dei saggi è distrutta, letteralmente la parola è distrutta, io farò perire la sapienza. È Dio che dice che la sapienza umana è stata distrutta. È Dio che dice che l'intelligenza degli intelligenti è stata annientata. È Dio che lo dice. Il contenuto della citazione è in sé molto interessante, perché rade al suolo la capacità umana per ragionare verso Dio, ma è anche interessante il fatto stesso che Paolo si rivolge alle scritture come fonte di autorità. Si rivolge alle scritture. Dio ha detto che la sapienza dei saggi è distrutta, Dio ha detto che l'intelligenza degli intelligenti è annientata. Come lo sai? Lo dice la Bibbia. Qualcuno direbbe, Paolo, ma che fai? I Corinti sono greci, i Corinti hanno i filosofi più grandi intorno a loro. Loro sono abituati a un mondo in cui regna la filosofia, l'amore e l'amore per le parole, per gli argomenti ben ragionati, sigillati. Lanciarlo in versetto non raggiungerà l'obiettivo. Vedi, questo ragionamento è il ragionamento dell'uomo. L'uomo che dice che la parola di Dio non basta è la parola di un uomo che si è schierato definitivamente sulla ragione umana come la fonte assoluta di autorità. La persona che dice no, la parola non basta, bisogna aggiungere qualcosa, la persona che si è schierata definitivamente dal lato degli nemici di Dio, che non crede nella sufficienza delle scritture. Agli occhi degli uomini non ha senso quello che fa l'apostolo Paolo. Paolo è come se si trovasse nel Parlamento italiano, nell'AIA in Olanda, davanti al Consiglio delle Nazioni Unite, il luogo dove si scambiano idee ad alti livelli. E Paolo cita la Bibbia. Paolo cita la Bibbia. Paolo ha una fiducia cieca nella sufficienza delle scritture. Se qualcuno sarà convinto della pazzia di Dio, se qualcuno accoglierà questo messaggio folle, c'è solo una speranza, ed è che la parola di Dio faccia breccia nei muri del suo antagonismo e delle sue difese, che la parola di Dio faccia breccia e che sia la parola di Dio che convinca a un uomo ribelle contro Dio della pazzia della croce. È l'unica speranza che questo accada. Come convincerò all'uomo? Come convincerò a questi corinzi del loro errore, della loro follia di appoggiarsi sul ragionamento umano? Citando Isaia 29,14. Voglio ricordarvi, Chiesa, che questa è la ragione per cui noi ci dedichiamo a una cosa principalmente: a esporre, a presentare, spiegare e predicare le sacre scritture. Perché? Perché se non è la Bibbia a farlo, nessuno ci riuscirà a farlo. Se non è la Bibbia che prende un'anima e la comincia e la trasforma e la fa rinascere, non c'è attrezzo umano che possa farlo. Puoi creare una grande chiesa, non è difficile. Puoi raggruppare un sacco di gente in uno stesso luogo, non è tanto difficile. Ma la chiesa del Dio vivente viene creata attraverso la minimizzazione del ragionamento umano e l'innalzamento della parola folle di Dio. Per questo facciamo questo. Questa è la nostra fiducia. Come potremo convincere nessuno del fatto che Dio ha distrutto la sapienza umana, che l'intelligenza degli intelligenti è inutile per arrivare a Dio? Con cosa scendiamo nell'arena delle idee? Con quale attrezzo? Quando tante volte ci incontriamo e vogliamo avere un duello di spade, di intelletto, come tante volte ci troviamo con delle nostre idee? Argomenti ragionati fino alla perfezione? No. Dio ha detto. Non aprirai il tuo cuore questa mattina alla parola di Dio. Non aprirai il tuo cuore per riconoscere la follia dei tuoi ragionamenti. Non aprirai il tuo cuore, la tua mente, per osservare il modo folle in cui tu hai cercato di comprendere la vita, il mondo, e arrivare alla tua idea di Dio, l'utopia, il progresso. Non capisci che Dio lo ha annientato, che Dio ha dichiarato folle la nostra intelligenza. Non aprirà il tuo cuore per abbandonarti alla sua saggezza. E forse una parola per te, che sei così stanco di cercare di capire. Sei così stanco di cercare di trovare capo o coda di quello che vedi intorno a te, il mondo va a rotoli, i figli, le scuole, come posso comprendere le cose? Non sei chiamato a comprendere, sei chiamato a credere. Sei così stanco, sei così logorato, cercando di trovare una spiegazione per il modo in cui le cose stanno andando al lavoro, nella famiglia, non potrai farlo. Riposa in Cristo. Riposa nella sua saggezza. Perché Lui ci dice che l'unico fondamento della conoscenza. È molto importante che noi credenti capiamo che il nostro punto di partenza è la parola di Dio, non al contrario. Se ti interessa sapere, questo ha un nome, si chiama presupposizionalismo, ed è l'idea che nessuno di noi siamo degli esseri completamente neutrali. Tutti entriamo in questa vita con dei presupposti, a volte li riconosciamo e a volte no. Ma il nostro modo di interpretare il mondo non è completamente neutrale, e se scavi veramente in fondo arriverai non a un dibattito su chi ha ragione o meno, arriverai in fondo alla scelta che uno ha fatto o meno di credere che il mondo è fatto in un modo o l'altro. Noi siamo onesti da credenti, diciamo il mio punto di partenza è la Bibbia, ed è il mondo che la Bibbia mi racconta, ed è il Dio della Bibbia. Ed è un mondo che funziona secondo l'ordine del Dio della Bibbia. Presuppongo questo fatto. Qualcuno mi dirà, ah ma non vale, tu devi approcciare le cose in modo completamente neutrale. È impossibile all'uomo farlo. Noi presupponiamo un Dio che ha parlato attraverso le scritture. Molto importante capire questa differenza. Il fondamento delle scritture. Fondamento della nostra conoscenza sono le scritture. Versetto 20, vediamo il prossimo punto di Paolo, ed è la nostra intrepidezza. Guardate l'apostolo Paolo, dice: dov'è il sapiente? Dov'è lo scriva? Dov'è il contestatore di questo secolo? Non ha forse Dio reso pazza la sapienza del mondo? Guardate l'intrepidezza dell'apostolo Paolo. Il fatto che abbiamo un fondamento così solido ci rende coraggiosi e intrepidi. Che tipo di Paolo vediamo qui citando la Bibbia? Un Paolo che chiede scuse? scusatemi filosofi, scusatemi greci, io ho deciso di seguire la Bibbia, lo so che c'è un sacco di cose che non hanno senso, però è quello che è. Vediamo un Paolo così? Assolutamente no. Lui scende nell'arena delle idee con una fiducia ferrea, con un'intrepidezza a prova di bombe. Dov'è il sapiente? Venite scribi, venite dibattitori. Io ho una parola di Dio. Voi cosa avete? Beh, non hanno niente. Non abbiamo paura, non abbiamo il desiderio di nasconderci. Vedete, noi abbiamo un asso nella manica. Il credente in Dio ha un asso nella manica. Sa che Dio ha capovolto le cose. Sa che la saggezza degli uomini è folle, è inutile. Che noi abbiamo la base di ogni vera conoscenza. Fantastico. Ci rende intrepidi. Molti passano tutta la loro vita, peggio, tutto il loro ministero, cercando di chiedere scuse per Dio e per la sua parola, per il suo modo di fare le cose. È patetico. È patetico. Dio non ha bisogno che nessuno lo difenda. Dio non ha bisogno che un pezzo di polvere difenda la sua parola. Anzi, ci invita a collaborare, a far parte del suo progetto. E questo ci rende intrepidi. Cosa facciamo quando abbiamo una persona davanti a noi che dice: ma dai, Gesù camminò sull'acqua, parliamo anche di Cenerentola. Cosa facciamo quando qualcuno viene e dice: non parlarmi di miracoli, viviamo nel mondo del smartphone, della tecnologia. Forse qualcuno che dice: sei patetico, tuo Salvatore è stato ucciso su una croce crudele come un criminale. Come rispondiamo? Non minimizziamo questi sentimenti dell'uomo carnale. Preso da un punto di vista carnale, la morte di Cristo è disgustoso. Preso da un punto di vista umano, il fatto che l'uomo è salvato attraverso la crocifissione di un giudeo è disgustoso. Pensate ai sentimenti che vi sorgono a voi quando sentite riguardo a un tale Howard Holmes. È stato un criminale che ha vissuto a Chicago alla fine del 1896. Holmes era un assassino. Usava la sua professione da dottore per innescare persone del suo studio e ucciderli. Diventò famoso per aver ucciso più di 200 vittime. Il 7 maggio dell'86 Holmes fu impiccato a Filadelfia. Il collo di Holmes non si spezzò, però invece morì lentamente per strangolamento. Il suo corpo fremeva, questo durò per più di 15 minuti prima di essere pronunciato morto. Sentiamo disgusto. Un assassino di 200 persone fremme per 15 minuti. I sentimenti che vengono all'uomo carnale è di vedere la stessa cosa in Gesù Cristo, che non fremé per 15 minuti ma per 6 ore. Sulla croce. Che facciamo? Ci troviamo di fronte a una persona che reagisce così. O come ho sentito questa settimana, una persona disse: magari tornasse Gesù, lo uccidiamo ancora. Cosa facciamo? No, ma vedi, fatti capire, fa che ti dica meglio. No. È pazzia. È pazzia. Ma non ci tiriamo indietro. Diciamo: vieni dibattitore, vieni scriba, vieni. Cosa ti darò? Ti darò la parola di Dio. E che il tuo problema non è un problema intellettuale, il tuo problema è un problema che non ti vuoi piegare a questo Dio. Ci rende intrepidi. Paolo sceglie queste tre figure perché rappresentano le figure intellettuali più impressionanti dei suoi giorni. Il sapiente greco. Cosa distingue il sapiente greco? Lui sa come funzionano le cose. Nel caso di Platone, sa che non si può sapere niente. Lo scriba giudaico, cosa lo distingue a lui? Lui è un esperto di testi religiosi. Lui sa, perché è un esperto di testi. Poi c'è il dibattitore, eccellente, capace. Le prime due parlano dell'intelletto e l'ultimo della capacità. Il dibattitore è colui che è capace di piegare il suo oppositore con degli argomenti raffinati. Questo è il modo del mondo di fare le cose. Ma c'è una cosa che ci distingue a noi credenti da queste tre figure, ed è molto semplice: sapiente, lo scriba e il dibattitore sono tutti accomunati di una cosa: hanno fiducia in loro stessi, hanno fiducia nella loro capacità di convincere. Cosa distingue il figlio di Dio? Cosa distingue colui che è stato convinto dalla parola di Dio? Non è che noi abbiamo fiducia in noi stessi, abbiamo fiducia in Dio. Guardate quanto è sottile questa differenza. La persona che ha fiducia in Dio dice: io ho un mezzo che mi è stato dato, che Dio ha collegato certe promesse, e il mio dovere è presentare questo mezzo, il Vangelo della parola di Dio, e mi fido di lui affinché questo colpisca i cuori delle persone. La persona che ha fiducia in se stesso è tutta un'altra storia. Devo essere in grado di, devo pensare a modi di, devo cercare di scavalcare il ragionamento suo con. Un ragionamento sbagliato. Perché siamo intrepidi con la nostra Bibbia in mano? Perché sappiamo di non dover dipendere dalla nostra capacità. Non è meraviglioso? Non dipende da noi! Sorella, non ti vuoi dare una calmata? Non vuoi riposarti un attimino e riconoscere che la salvezza di nessuno dipende da te? Non dipende da te, dipende da Dio. Questo ci rende intrepidi. Non ci dobbiamo affliggere se il nostro messaggio pazzo, se il nostro messaggio pazzo non sembra di portare successo, perché la promessa di Dio è che la parola compirà il proposito per il quale è stato mandato. Molti fraintendono: ah, allora c'è una promessa che salverà tutti quello che ascoltano. No, no. La parola è una spada a doppio taglio. È vero che ammorbidisce certi cuori, li rende sensibili, ma ad altri li indurisce. I puritani dicevano che lo stesso sole che scioglie il ghiaccio indurisce il fango. Dipende tutto da Dio. Noi predichiamo la parola e lasciamo il resto al Signore. Sul suo letto di morte il signor Emiston disse a un uomo morente, il suo pastore Patrick Semprin: ho ricevuto grande consolazione da te, Signore, sono giorni difficili e noi che siamo giovani vorremmo ancora imparare la strada da percorrere da te. Lui rispose: tenetevi stretti alla verità tale e come l'avete ricevuta e percorrete la strada che le sacre scritture vi hanno appianate. Che meraviglia! E penso che se riflettiamo su questo concluderemo facilmente che il bisogno più grande di questa generazione è di trovare uomini e donne così. Uomini e donne intrepidi, fiduciosi, senza ombra di dubbio nella sufficienza della parola di Dio. Che siano come quei primi padri pellegrini che andarono nel nuovo mondo e andarono con la moglie a fianco, con la bara pronta e la Bibbia in mano. Di cosa abbiamo bisogno in questa generazione? Nuove tecniche, nuove metodologie. Possono avere il loro ruolo, ma quello di cui questa generazione è affamata è di uomini e donne che siano intrepidi con la loro fiducia nella parola di Dio. Ti troverai tra i loro numeri? Sarai uno di questi che sono pronti a conquistare questa generazione con un attrezzo in mano, la Bibbia. Una donna fu seppellita quello che misero sulla sua lapide era: stava sempre a benedire i bambini e stava sempre a leggere la Bibbia. Wow, voglio imitarla sempre, questa fiducia nella parola di Dio. Questo offre l'apostolo a questi sapienti, a questi grandi testoni. Lui viene nell'arena delle idee, non con un'idea sua, non con un pensiero letto da qualche libro di merchandising o di marketing o quant'altro. Non viene con una parola data dagli uomini, lui viene con una rivelazione divina, una parola di Dio. E dice: venite tutti quanti con le vostre argomentazioni, non ho paura di voi, non ho paura di voi. Caro fratello, cara sorella, uscirai con questa tua intrepidezza in questo mondo. Prenderai la tua Bibbia, quella Bibbia mi auguro che hai. Non voglio dire dover spolverarla, ma lo dirò lo stesso. Spolverala, leggila e vai lì fuori come un uomo intrepido, come una donna coraggiosa, a cambiare le menti e i cuori delle persone, non con una parola tua, ma con una parola di Dio. Per ultimo, la nostra fiducia incrollabile, versetto 21. La fiducia incrollabile. Paolo ci ha mostrato il fondamento della conoscenza, la sua parola, l'intrepidezza con la quale possiamo uscire, e qui ci dà la ragione per cui possiamo avere fiducia, ed è questo, versetto 21. Dio è piaciuto di salvare i credenti con la pazzia della predicazione. Eccolo lì, questa è la nostra fiducia. Non lo capisco, non so come Dio lo farà, non so il meccanismo di Dio attraverso il quale Lui salverà, ma qua so che è scritto che è piaciuto a Dio di salvare per mezzo della pazzia della predicazione. Prima di tutto dice un'altra cosa, dice: il mondo non ha conosciuto, il mondo non ha conosciuto mediante la propria sapienza. L'uomo non può conoscere Dio usando le proprie facoltà mentali, è quello che sto dicendo tutta la mattina. Non ha conosciuto Dio, è un esempio di un lungo elenco di ciò che l'uomo non può fare. Potrei darvi diversi versetti. Romani 8:7, l'uomo non è sottomesso a Dio, neppure può. Ma sì, ma scegli. Sì? L'uomo ha una responsabilità, ma l'uomo non può da solo sottomettersi alla legge di Dio. Romani 8:8, non possono piacere a Dio. E qua aggiungi un altro: l'uomo non può conoscere Dio attraverso le proprie facoltà mentali. Non ha conosciuto Dio. Qui vediamo gli effetti sulla mente della caduta dell'uomo. C'è un impatto sul cuore, c'è un impatto su ogni facoltà dell'essere umano, ma anche sulla mente. Ed è che l'uomo, da quando è caduto il nostro primo padre Adamo, è entrato in questa condizione di essere malato di mente. La mente non ragiona bene, la mente non riesce a collegare bene i punti della realtà in cui vive. Gli effetti sulla mente. L'uomo guarda il mondo e vede come quando vai a vedere gli specchi curvi della casa degli specchi, li avete mai visti? Ti guardi e cosa vedi? Una cosa orrenda. Tutto contorto. Quando mi guardo normale è una bellezza incredibile, ma... tutto contorto. La casa degli specchi contorti. Questo è il modo di vedere il mondo. Il mondo non ha conosciuto Dio mediante la propria sapienza. Quando si renderà conto l'uomo? Quando ti renderai conto tu della follia dei tuoi pensieri? Voglio parlare soprattutto a coloro che sono in mezzo a noi, che sono studenti, e voglio dirvi questo: non ribellatevi contro Dio cercando di aprire una strada verso Dio con il vostro ragionamento. Non lo fate. Sicuramente noi adulti abbiamo altri modi di ribellarci contro Dio facendo le cose di testa nostra. Ma voi siete esposti nelle scuole, nell'università, a a ogni tipo di trappola intellettuale ingannevole. Siete esposti a delle nuove idee, al progresso, come viene chiamato, alla scienza, l'investigazione. Siete esposti a cosiddette idee che cambieranno il mondo. Quante ce ne sono state? Siete giovani, non lo sapete ancora. E la storia del mondo è un riciclaggio di idee che cambieranno il mondo. Siete esposti a questo? Possiamo simpatizzare con voi, perché tutti noi ci siamo trovati con quel fascino di imparare, quel fascino di entrare in un mondo di scambio di idee, lo sappiamo, è affascinante, ci fa sentire potenti, ci fa sentire autonomi, lo sappiamo, siamo tutti stati lì dove vi trovate voi. E voglio dirvi questo, di usare il cervello, sì, abbiamo un cervello che Dio ci ha dato, ma usate il cervello sempre in servizio a Dio, mai da padroni. La fede è il punto di partenza, non la ragione. Usate il cervello, ma permettete che la fede sia come il sole che illumina il mondo e vi dà il modo di vederlo, e poi investigate questo mondo in cui vivete, ma sempre con la luce luminosa della fede. Vivete nel mondo di Dio, ragazzi, è il suo mondo. Non spegnete il cervello, Dio vi ha dato un cervello meraviglioso, ma quando andrete nei vostri rami di studio diversi, riconoscete che vivete nel mondo di Dio e chiedetevi in che modo influenza la realtà di Dio questa disciplina, l'arte, o l'ingegneria, o l'economia, o la psicologia, tutto il resto. Riconoscete di vivere nel mondo di Dio. Coltivate un sano scetticismo dell'Accademia. Coltivate un sano scetticismo delle istituzioni di educazione superiore. Siate scettici. Non vedete il mondo in modo uomocentrico, ma diocentrico. E farà tutta la differenza. Aspirate sicuramente a contribuire a questo mondo con la tua capacità e con la tua mente. Però vogliamo avvisarvi di una cosa: se voi vi stroncate da Dio nei vostri studi, vi può capitare quello che è capitato a un famoso uomo, Albert Camus, che nello sviluppare della sua filosofia è arrivato a dire questo è l'uomo senza Dio. Albert Camus disse: c'è una domanda sola che un uomo si deve porre ogni mattina ed è questa: perché non dovrei suicidarmi? Wow, senza Dio? Questa è l'unica domanda. Perché dovrei continuare a vivere questa vita un giorno in più, con la sofferenza e con la miseria che c'è? Ma se c'è Dio è tutta un'altra cosa. Bene, la nostra fiducia è in questa frase: il mondo non può conoscere Dio mediante la propria sapienza. È piaciuto a Dio salvare i credenti con la pazzia della predicazione. Questa è la fiducia. Dio salva. Dio salva chi? Testoni? No, coloro che credono. Quelli che spingono in basso il loro orgoglio, il loro voler capire tutto e poter discernere tutto e dire: io non so niente, so solo che c'è un Dio che ha mandato suo figlio a morire sulla croce per me e posso avere la salvezza. È l'unica conoscenza che importa. Infatti non dice qua: Dio ha dato conoscenza a quelli che credono. No, dice: ha dato salvezza. Cosa ti servirà se acquisti tutta la conoscenza dell'universo e finisci nell'inferno? Dove sarai arrivato? Da nessuna parte. Quello è piaciuto a Dio di salvare. Anche la nostra conoscenza deve prendere la forma della croce, e vogliamo ricordare questo nel prendere questi elementi. È un pensiero forte, però anche la mente deve essere crocifissa in qualche modo per essere un cristiano.
L'io deve essere crocifisso. Il mondo deve essere crocifisso. E anche la mente. La mente che uccide il desiderio di capire, comprendere e semplicemente accettare. Mentre cominciamo a riflettere sugli elementi, lasciate che vi legga questo. È da stupirsi che così pochi sperimentano la gioia della salvezza, quando la croce su cui Cristo la trovò è la croce che gliela consegnò e cercata con così poco sforzo. Finché non cerchiamo la croce in modo tale da non riposare, finché la carne muore, finché non cerchiamo la croce che arrende tutti gli onori che gli uomini potrebbero offrire, come fece Gesù, per ricevere la gloria che viene solo da Dio. La croce che ammette assolutamente di non essere niente e che si considera niente, così che Dio possa essere tutto e che il Signore sia innalzato. Finché una tale croce, con la sua umiltà attinente, non sia ciò che cerchiamo al di sopra di ogni altra cosa e a cui diamo il benvenuto più di ogni altra cosa, c'è poca speranza che il cristianesimo possa conquistare il mondo. Fratelli e sorelle, faremo parte di questa conquista del mondo attraverso la croce? Include anche il riconoscere il nostro bisogno di una rivelazione.